Alessandro Campus, scritture che non dicono. Atti scrittori. Nel 1955, John Austin introdusse e sviluppò nelle 12 lezioni che tenne ad Harvard il concetto di atto linguistico. Senza voler entrare nel merito di questa definizione, che avrebbe bisogno di ben altro spazio rispetto a quello che qui posso dedicare, lo studioso analizza le varie possibilità. Queste sono le sue parole. Qualsiasi atto linguistico ci impegna, o forse anche di più, perlomeno alla coerenza. E forse noi sappiamo a che cosa ci impegnerà. Così, dare un certo giudizio ci impegnerà, o, come diciamo noi, ci impegna a risarcire i danni. Inoltre, attraverso un'interpretazione dei fatti, possiamo impegnarci ad un certo giudizio o a una certa valutazione. Dare un giudizio può benissimo essere anche abbracciare una causa, può impegnarci a prendere le difese di qualcuno, proteggerlo, eccetera. Il pensiero di Austin ha avuto un grande eco nel mondo degli studi, e non solo nella linguistica, con successivi approfondimenti ed elaborazioni. In Italia, Marina Spisà ha molto ben chiarito il pensiero di Austin, ampliando, tra l'altro, il concetto di contesto. La situazione in cui un proferimento ha luogo comprende di solito diversi aspetti ed elementi. C'è una situazione fisica, materiale, degli individui partecipanti all'interazione e dell'ambiente. C'è la cornice, il frame sociologico, che è in vigore e che, condizionando il tipo di definizione della situazione, contribuisce a determinare quali atti linguistici saranno proferiti e o come saranno intesi gli atti linguistici proferiti. Ci sono gli scopi, individuali o condivisi, dei partecipanti. Ci sono le loro credenze. E c'è il contesto, la sequenza di atti linguistici, o, se il testo è inteso non in senso strettamente linguistico, ma semiotico, la sequenza di atti tout court, in cui l'atto linguistico si colloca. Parlando di contesto, si può fare riferimento all'insieme o a un sottoinsieme di questi aspetti ed elementi. Va osservato che anche lo scrivere è un atto, spesso ancora più incisivo rispetto a parlare. Infatti, se da una parte il discorso orale è una performance che non ha profondità né spaziale né temporale, infatti inizia e finisce in un preciso momento, in un preciso luogo, dall'altra la scrittura in linea teorica può travaricare questi vincoli. Scrivo qui e ora, ma ciò che scrivo può essere letto altrove anche dopo molto tempo. Ma si tratta appunto di una generalizzazione, perché la scrittura, oltre ad avere un contesto, come l'oralità, ha anche un supporto che ne condiziona la fruibilità. Su queste linee, seppure non sempre esplicitate, si sviluppa questo mio testo. Gesù scrive. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetti 1-11, è riportato l'episodio della donna adultera, nel quale è mostrato un uso alternativo della scrittura. Gli scribi e i farisei condussero davanti a Gesù una donna accusata di adulterio, chiedendogli se sarebbe dovuta essere condannata alla lapidazione secondo la legge mosaica. Gesù però non risponde. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Scrivere per terra, scrivere su un supporto che supporto non è. Nella tensione tra la scrittura come sistema per fissare i pensieri e l'impermanenza della scrittura sulla terra, si dispiega la forza del messaggio. Il rapporto tra scritto e supporto mostra l'illogicità di una situazione che viene risolta con il tracciare segni sulla terra. Già Sant'Agostino aveva visto questo, quando scriveva: «Che altro vuol farvi capire, scrivendo in terra col dito? La legge, infatti, è stata scritta dal dito di Dio, ma è stata scritta sulla pietra per i duri». Il testo evangelico non dice che cosa Gesù aveva scritto. Evidentemente non è importante, o almeno non è così importante. Ciò che conta è l'atto scrittorio, Scrivere sulla terra rende significante e significato passeggeri. Il risultato può essere cancellato, così come il peccato dell'adultera. In questo episodio, quindi, è fondamentale, oltre che chi scrive, dove si scrive, più di che cosa si scrive. Si tratta di un passaggio concettuale molto importante, da significante a significato, appunto, con i singoli segni che rappresentano non fonemi, ma hanno di per se stessi un significato per il solo fatto di essere presenti. Il gesto, non il risultato. Riprendendo la famosa formula di Marshall McLuhan, il medium è il messaggio. Ciò che importa è che Gesù scriva, non che cosa scriva, perché è la presenza stessa del medium che modifica la realtà. Lo studioso canadese individua il messaggio nell'esistenza stessa del portatore del messaggio. Così ciò che è essenziale non è il messaggio veicolato dal medium, ma il fatto stesso che il medium esista. L'esempio riportato da McLuhan è quello della luce, considerata medium senza messaggio, informazione allo stato puro. Quel che è importante nell'episodio qui in esame è l'atto dello scrivere in quanto tale, che si può configurare come un medium senza messaggio. Nella provvisorietà della scrittura sulla terra, i grafemi sembrano perdere o non assumere affatto significato. In sostanza, questa scrittura esce dalla dialettica tra presenza e assenza, delegando la funzione di significante e di significato al gesto in sé. È interessante inquadrare quindi l'attività scrittoria di Gesù dal punto di vista dell'antropologia della scrittura, vedendo questa attività del Cristo come una performance che, in quanto tale, ha il proprio valore come gesto e non come risultato. Di fatto, egli, mettendo in atto questa attività, realizza e mostra fattivamente la propria competenza, sia nella scrittura sia nella gestione della discussione sulla legge. Proprio in quanto performance, l'azione ha un carattere transitorio. L'effimerità non è mitigata dal supporto, perché non è un supporto durevole sul quale normalmente si tracciano i segni, per dare così profondità temporale allo scritto. Il suo gesto va secondo me interpretato come un rito, anzi, più esattamente, come un rito di passaggio. In questo senso, quindi, l'intera pericope ruota intorno all'azione scrittoria, caratterizzata contemporaneamente dall'assenza di messaggio e dall'asserzione di un'assenza. Cioè, il rito che Gesù compie afferma la sua estraneità dalla logica degli scribi e dei farisei, spostando l'attenzione del pubblico dalla parola al gesto, dall'oralità alla scrittura. Ma è una scrittura assemica per noi, che non ha messaggio, ma è un medium che veicola la ritualità, e da questa è veicolato. Questo è in forte contrasto con quello che Jan Assmann, riferendosi alla realizzazione dell'iscrizione con il testo dell'alleanza che Giosuè fa con il Dio di Israele, chiama monumentality. Credo che sia proprio questa la novità del gesto di Gesù, il passaggio dalla monumentalità alla effimerità della scrittura, che, proprio come il peccato dell'adultera, può essere cancellata. Mi pare inoltre che nel racconto dell'adultera siano presenti tre momenti che caratterizzano questo tipo di riti di passaggio: separazione, margine e aggregazione. Separazione. L'adultera viene allontanata dal proprio ambiente e condotta al Tempio, luogo tipicamente metastorico, dove Gesù predica. Margine. Il colloquio tra Gesù, gli scribi e i farisei, per quanto abbia la donna al centro, non vede la partecipazione attiva dell'imputata, che, in attesa del giudizio, viene processata. E questo è il momento nel quale Gesù inizia la propria performance scrittoria, che, appunto, si allinea alla effemerità della performance rituale. La donna cambia, viene trasformata, e sono le parole del Cristo che fanno uscire la donna dal momento di margine per arrivare alla aggregazione. Neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più, scrive l'Evangelista. La donna può rientrare nella quotidianità, ma appunto dopo i cambiamenti della fase d'immagine, è una persona diversa. L'adulterio e i sacrifici dei bambini. Per quanto riguarda questo episodio, oltre al fatto che nel giudizio manca l'adultero, che dovrebbe essere processato insieme alla donna, mi pare che si possa stabilire un parallelo con un passo dei numeri, nel quale il Dio di Israele prescrive il rito per giudicare una donna imputata di adulterio. Le accuse devono essere scritte su un rotolo e poi cancellate con acqua che l'accusata dovrà bere. L'eventuale malessere della donna sarà prova della sua colpevolezza. Anche in questo caso, al centro del rito c'è la scrittura effimera, scrittura che viene tracciata per essere cancellata. Il valore delle parole non è quindi né orale né scritto, ma materiale. Le parole devono essere fisicamente introdotte all'interno della donna accusata. Della donna accusata di adulterio in numeri c'è il processo di reificazione della parola e di dematerializzazione della scrittura. Nell'episodio evangelico è assente la parola e Gesù, scrivendo sulla terra, porta avanti un discorso muto. In entrambi i casi la funzione della scrittura va oltre quella di rappresentazione del discorso. Non importa quindi che cosa si scrive o come si scrive, importa solo dove e quando, ma soprattutto chi. La contestualizzazione, come visto all'inizio, è un elemento fondamentale nell'interpretazione. Così lo scrivere, come atto cosciente e deliberato, va inserito all'interno di un processo molto più ampio, il cui risultato finale è un testo. Anzi, dovrebbe essere un testo scritto, perché nei due casi appena visti l'esito finale è l'esatto opposto di un testo. E la scrittura di Gesù mi pare essere un modo di sottrarsi all'iniquità del giudizio che gli viene proposto, formalmente contrario alla legge mosaica, come ad esempio si può leggere in Levitico 20:10. Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. In questa prospettiva è di notevole interesse notare che la proibizione dell'adulterio è inserita in un più generale panorama di divieti sessuali, con il divieto dell'incesto e dell'omosessualità, con le regole, in verità qui piuttosto generali, sull'alimentazione e con la proibizione della necromanzia. Va inoltre osservato che il capitolo 20 si apre con la proibizione del rito, secondo la traduzione della Conferenza Episcopale Italiana, in onore del dio Moloch. Ma questa divinità non esiste. Già nel 1935 Otto Heisfeld aveva dimostrato che l'espressione la Molech, presente nel testo biblico, non è da interpretarsi come una dedica alla divinità, ma come il nome del rito compiuto nel luogo chiamato come Tophet. Il termine Moloch compare infatti in alcune iscrizioni fenice dei Tophet, o da solo o nelle locuzioni Moloch Adom, cioè rito Moloch di un individuo, Moloch Baal, rito Moloch di una persona, e Moloch Omor, rito Moloch di un agnello. Il passo in Geremia 32:35 conferma questa interpretazione del Moloch come rito. Costruirono le alture di Baal nella valle di Ben Hinnom per far passare attraverso il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch, cosa che io non avevo mai comandato loro, anzi non avevo mai pensato di far praticare questo abominio, e tutto questo per indurre Giuda a peccare. Ancora più evidenti sono le proibizioni di Levitico 18, dove il divieto del rito del Tophet è inserito in un più ampio contesto di proibizioni sessuali. Al di là della cerimonia che si svolgeva nel Tophet, l'area sacra presente nelle colonie fenicie di Occidente, da interpretare come luogo di sepoltura o luogo di sacrificio dei bambini, è indubbio che il contesto nel quale queste proibizioni sono inserite è quella della sessualità. Infatti, il passo in Levitico 18 inserisce il divieto del sacrificio dei bambini tra due diversi tipi di prescrizioni, La prima parte vieta rapporti sessuali potenzialmente fecondi tra uomo e donna. La seconda parte rapporti sessuali infecondi o omosessuali o con animali. Pare quindi evidente che anche questo rito deve essere in qualche modo collegato alla sfera della fecondità. E infatti la pena per gli adulteri e per chi sacrifica il proprio figlio è la stessa, la morte. Anche in questi passi è significativo l'accostamento tra il rito molk e l'adulterio, per entrambi dei quali è prevista la pena di morte, con la significativa precisazione che nel caso di adulterio devono essere condannati sia la donna che l'uomo. Discorsi silenziosi. Così, in questo contesto, una prima chiave interpretativa del discorso muto di Gesù può essere quella della negazione del problema posto dagli scribi e i farisei. Si legge in Giovanni 8:4-5. Gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» L'intenzione era proprio quella di mettere in difficoltà Cristo, come esplicitamente riportato poco più avanti dall'Evangelista. Dicevano questo per metterlo alla prova e per aver motivo di accusarlo. Così, scrivendo per terra, non parlando, il maestro scopre l'inganno dei suoi interlocutori, sottraendosi da un giudizio impossibile, addirittura distante dalla stessa legge mosaica invece ricordata dagli scribi e dai farisei, data l'assenza dell'adultero e la presenza solo dell'adultera. La mancanza di parole va proprio nel senso contrario alla proclamazione della legge, che è stata enunciata oralmente dal Dio di Israele e che Mosè ha messo per iscritto. Il discorso silenzioso di Gesù si inserisce nella prospettiva delle parole come fonte della creazione. Immediatamente viene alla mente l'inizio del Genesi, che racconta come il Dio di Israele ha creato con la parola. Elohim dà forma alla realtà parlando. Un interessante esempio di dematerializzazione della scrittura è anche nel libro di Ezechiele. Nei primi capitoli dell'opera, dove il profeta descrive la propria chiamata, si legge che al profeta viene dato un libro. Ma va notato che al profeta non viene chiesto di leggere il rotolo, anche se egli ne riconosce il contenuto, ma di introiettare lo scritto mangiandolo. Solo così potrà parlare una lingua chiara, adatta al popolo di Israele. A che cosa serve quindi in questo caso la scrittura? Non insegna contenuti, ma forme. E non forme scritte, ma orali. Il rotolo scritto, quindi, è solo un tramite, un mezzo per veicolare altro rispetto alle informazioni contenute. Questo passo di Ezechiele ha un parallelo nell'Apocalisse. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: «Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito, ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: «Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re». Il libro non insegna, ma dà un'abilità specifica, quella profetica verso popoli diversi. Mentre la missione di Ezechiele è rivolta verso i propri connazionali a Babilonia, l'apostolato giovanneo è universalistico, quindi il Magello dello scritto gli dà il dono della glossolalia. Il filo rosso che secondo me lega tutte queste manifestazioni scrittorie è che non hanno un valore né di significante né di significato. Sono il tramite di una conoscenza che va al di là del significato che le singole parole possono portare, ma sono il mezzo con il quale si supera lo scritto. Infatti non sappiamo che cosa ci fosse scritto, perché agli occhi degli autori dei brani sin qui citati è importante il risultato che la gestione dello scritto porta. In particolare, poi, sia Ezechiele sia Giovanni fanno della scrittura un uso estremo, ingerendo il rotolo. Gesù scrive. Proprio il libro è al centro dell'inizio della predicazione di Gesù, come viene raccontato nel Vangelo di Luca, capitolo 4, versetti 14-20. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e, secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e iniziò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò agli inservienti e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». La lettura di Gesù del testo di Isaia, presentata dall'Evangelista, non è sicuramente aderente al testo dei 70, ma frutto di un'interpolazione tra passi diversi del libro del profeta e, in un caso, con il cambio di un verbo. Nel testo di Isaia si legge «kalesai», da «kaleo», chiamare, convocare, mentre nel testo di Luca viene usato «keruxai», da «keruso», annunciare, proclamare, verbo quest'ultimo ampiamente usato nella letteratura cristiana. È ovvio che il testo che Gesù ha letto nella sinagoga di Nazaret non doveva presentare le differenze che riporta Luca. L'Evangelista ha intenzionalmente portato variazioni ad un testo che doveva essere piuttosto conosciuto nell'ambiente palestinese del primo secolo, usandolo nella prospettiva della predicazione cristiana. Che il testo di Isaia avesse una certa diffusione è attestato anche da ritrovamenti nelle grotte di Qumran, dove sono state scoperte due copie dell'opera. Una sorta di travisamento del testo di Isaia è anche in Luca 3:4-5, dove, a proposito della predicazione di Giovanni Battista, è citato Isaia 40:3-5. Come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio». Nel Vangelo di Giovanni 1:23 è presente la citazione dello stesso brano di Isaia, ma in forma notevolmente abbreviata. Rispose: «Sono voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Simile in Matteo 3:3, sempre riferita al Battista. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Stessa citazione, ma in contesto diverso, in Marco 1:2-3. Come scritto nel profeta Isaia: «Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada». Voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Tornando a Luca, anche in questo caso ci sono alcune differenze tra il testo di Isaia, secondo la traduzione dei 70, e il testo di Luca. È lo stesso Battista ad attribuire la frase di Isaia, con l'aggiunta di «ego» all'inizio. Poi usa il verbo «euthunate», imperativo risto dal verbo euthuno, raddrizzare, mentre sia in Isaia che in Luca è presente il verbo imperativo risto di preparare. Va poi evidenziata all'inizio che nel testo di Isaia ha una voce che invoca la preparazione della via del Signore nel deserto, mentre in Luca è la voce stessa che grida nel deserto. Concludendo, credo che l'uso della scrittura nei pochi esempi qui mostrati riconduca ad un uso autoritativo non del significato della scrittura, ma del passaggio dei grafemi da significante a significato. La presenza stessa della scrittura nella sua funzione sacra dà fondamento sia all'inizio della predicazione di Gesù, quando egli nella sinagoga legge il rotolo del profeta Isaia, sia alla impossibilità da parte sua di uscire dall'impasse proposta dagli scribi e farisei nell'episodio dell'adultera. Il silenzio di Gesù è, alla fine di un intero discorso, rappresentato dalla scrittura per terra. Scritture sacre, letture sacre. Un ultimo brano, apparentemente lontano dagli argomenti qui esposti, tratto dall'autobiografia di un ex schiavo nordamericano. Avevo 23 anni quando non conoscevo una lettera. Dopodiché riuscii per 2 mesi ad andare 2 sere in una settimana da una cameriera nera che sapeva sillabare un po', e lei mi insegnò a sillabare in 3 sillabe. E questo è stata tutta l'istruzione che ho ricevuto a non essere umano. Dopodiché il mio padrone celeste mi prese per mano e mi curò e mi insegnò a leggere la Bibbia con buona comprensione. Prima mi ha dato la fede, poi si è rivelato a me, ma la maggior parte degli altri libri che ho provato a leggere è un mistero per me. Dal momento della mia conversione a questo momento non ho mai dubitato della grazia di Dio, poiché ho scoperto che ogni dubbio viene da un cuore malvagio. Sento, mentre vi racconto questo, di avere un grande motivo per benedire il Signore, perché Egli mi ha assistito durante tutto il viaggio della mia vita ed è stato il mio consolatore nell'angoscia, quando l'angoscia, come una nuvola cupa, mi ha messo in ombra per la perdita di 3 dei miei figli, presi dal mio seno, venduti e portati al sud. Questo episodio mostra come può essere variegato il mondo della lettura e della scrittura, come la scrittura possa assumere valenze che vanno ben al di là della semplice trasmissione di un pensiero. Il racconto di questo ex schiavo mette in luce un aspetto particolare dell'apprendimento della scrittura, l'insegnamento divino impartito direttamente ad una persona, ma finalizzato esclusivamente alla lettura dei testi sacri. L'ex schiavo non riusciva a leggere altri libri se non la Bibbia.